al Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo primo, versetti 29-34. Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Vediamo come il tema della testimonianza, molto importante nel Vangelo di Giovanni, direi che si apre proprio in questo modo con la testimonianza del Battista, e poi vedremo in altri capitoli successivi come sono diverse le testimonianze: la testimonianza del Padre, la testimonianza delle Scritture, la testimonianza delle opere, i miracoli. Quindi il tema della testimonianza è molto importante. Qui troviamo, si completa, diciamo, col brano di oggi, la testimonianza del Battista. Poi segue invece l'incontro o la chiamata dei primi discepoli. Vediamo il brano di oggi in modo speciale.
Beh, questo brano ci vede Giovanni, che prima è profeta, perché aveva già cominciato a preparare la strada del Signore, e poi è testimone perché il battesimo di Gesù è riferito sulla sua testimonianza e non sul fatto diretto, quindi al contrario di Matteo, in cui avviene la descrizione del battesimo in maniera diretta.
Un po' continuando con l'osservazione che avevo fatto, mi era venuta da fare ieri, anche oggi mi viene da dire: come mai Giovanni non racconta l'episodio del battesimo, cioè il fatto del battesimo, ma racconta tutto il resto? Perché qui è praticamente proprio come i sinottici, addirittura il particolare della colomba. Non dice in generale: ho visto lo Spirito scendere dal cielo, ma dice: ho visto lo Spirito scendere come una colomba dal cielo e posarsi su di lui. Quindi il racconto è il medesimo, però Giovanni non dice che l'occasione è stata quella. Giovanni Evangelista non dice che l'occasione è stata quella del battesimo di Gesù, quando Gesù si era messo in fila con i peccatori. Certo, mi fa molta impressione la testimonianza del Battista, che dice: ecco l'agnello di Dio, cioè come se dicesse: è lui l'agnello di Dio, questo è il vero agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Non so se ci sia una polemica col Tempio. Comunque, come se dicesse: è qui, è su questa persona che si concentra l'espiazione del Tempio, che avviene nel Tempio. Andando avanti c'è la purificazione del Tempio. Non so, comunque, questa testimonianza, come Gesù, come agnello sacrificale, così diretta, così immediata, senza spiegazioni, che avviene fuori dal Tempio però, avviene in un luogo dove Giovanni battezzava per la conversione. Mi fa molta impressione, anche perché mette insieme l'aspetto del sacrificio espiatorio, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, io lo leggo proprio così, lo mette insieme alla visione messianica, cioè un virgulto spunterà dal tronco di Jesse, su di lui si poserà lo spirito del Signore. Cioè unisce in questi pochi versetti tantissimi aspetti della messianicità, il Messia pieno di spirito e il Messia agnello espiatorio.
Dice: l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo, che toglie, che si fa carico, che se lo carica lui. Ho pensato allora a Isaia 53. 53 dice egli, si è al versetto 4, dal versetto 4 al 12, eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Comincia così il versetto 4 e ho pensato che lo richiami molto. E poi c'è questo insieme di elementi. Giovanni dice: è l'agnello di Dio, è quello di cui ho già detto, dopo di me viene uno che è avanti a me perché era prima di me, è avanti a me perché è più importante, più anche, proprio perché era quello che è sempre stato, che è sempre esistito, come aveva detto nel prologo. E poi si procede ancora con dicendo che lui battezza nello Spirito Santo, fino a dire chiaro che è il Figlio di Dio, e tutto questo per testimoniarlo e per manifestarlo, dice sopra, che fosse manifestato a Israele. E Giovanni si presenta come il grande testimone di tutto questo.
Mi ero chiesta, perché non mi pare immediato, cosa volesse dire il perché del versetto 31 in merito appunto alla missione di Giovanni. Io sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. E mi pare che voglia sottolineare l'importanza, il valore, come dire, una via inevitabile nella conversione. Mi spiego. Lui, ci dice l'Evangelista al versetto 23, è venuto, il suo battesimo, mi pare, che corrisponda a questo invito a rendere dritta la via del Signore. Questo, solo se ci si mette su questa via, che è quella del chiedere il perdono dei propri peccati, si può arrivare a riconoscere l'agnello di Dio che si è manifestato. Allora mi è venuto in mente che questo corrisponde, mi pare che corrisponda qua, al fatto che Gesù nei sinottici annuncia dicendo: convertitevi e credete al Vangelo. Cioè è la via della conversione che permette di riconoscere l'agnello che si manifesta. Il primo passo è quello. Il battesimo di Giovanni mi pare che inizi la possibilità di riconoscere l'agnello.
In questo versetto 31 si è rivelato il motivo più profondo del battesimo di Giovanni Battista. Cioè lui è venuto a indicare una via di conversione, ma è venuto a indicare questa via di conversione perché ci fosse questa rivelazione, questa manifestazione a Israele. Cioè indicare appunto l'agnello di, di Dio, come nella linea in cui diceva Sara, che prende su di sé il peccato del mondo, ma come dire, confondendosi con il peccato, cioè in mezzo ai peccatori, quindi è un agnello che è in mezzo a un gregge di peccatori, quindi che sarebbe irriconoscibile, perché in mezzo dei peccatori non si vede niente di emergente. Invece appunto c'è la necessità di questa testimonianza proprio per dire che tra questi uomini ce n'è uno che è speciale ed è quello che prende veramente i peccati di tutti.
Ma ci sono molte, è molto denso, ci sono molte, molte risonanze. La prima riguarda ecco l'agnello di Dio, che può avere un richiamo, è già stato richiamato Isaia 53, anche se Isaia 53 è un paragone solo, è come un agnello condotto al macello, eccetera. Poi ci può essere questo, può essere che il richiamo principale sia l'agnello pasquale, soprattutto se si tiene conto del capitolo 19 di Giovanni, cioè la morte di Gesù. Giovanni si ferma soprattutto su alcuni particolari, esse sangue e acqua, e c'è la citazione esplicita, non sarà spezzato alcun osso, che è l'indicazione di Esodo 12 dell'agnello. Quindi è possibile, forse probabile, che anche all'inizio l'agnello di Dio sia l'agnello pasquale. Ma ci sono molte possibilità. Se noi c'era anche nella tradizione un altro tipo di agnello che vince e combatte contro le bestie, lo troviamo anche nell'Apocalisse questa tradizione, capitolo 17 versetto 14, anche in Daniele, ma appunto nelle tradizioni apocalittiche l'agnello è il vittorioso. È proprio è in contrasto con le bestie, che sono bestiali, diciamo, mentre l'agnello, però è un agnello che combatte e che vince, e anche nell'Apocalisse troviamo questo. Anzi, nell'Apocalisse troviamo tutti e due gli aspetti. Non vi ricordate il capitolo 17? Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, dice chi esplicitamente. Però il capitolo 4 dell'Apocalisse l'agnello è presentato come sgozzato, quindi sacrificio. Forse Linda vuol dire qualcosa. Sì, il capitolo 5, hai ragione. Il capitolo 5 è presentato come sgozzato, quindi ci sono ambedue. Comunque, certo, è molto ricco l'agnello di Dio, che toglie il peccato, è molto interessante, per noi è ovvio. Io terrei conto anche della prima lettera di Giovanni nei nostri commenti, ogni tanto bisogna tirarla fuori, perché a quanto pare, secondo alcuni, insomma, l'Evangelo ha avuto diverse edizioni, questo nel nostro dialogo interessa meno, però a volte può servire per interpretare. La prima lettera di Giovanni è stata scritta proprio in mezzo a una edizione rispetto all'altra. Lì troviamo molte cose che spiegano, per esempio, capitolo 2, anche prima, quando parla del peccato, se uno dice che non ha peccato, poi si parla, abbiamo una elasmos, lì usa elasmos, cioè un propiziatorio, espiazione per i nostri peccati, cioè la morte di Gesù come espiazione dei peccati. Cioè, poi c'è lo Spirito, che avete già detto qui, che è un attributo anche messianico. E poi c'è l'ultima cosa che volevo dire, perché avete già detto tutto, la testimonianza alla fine del versetto 34, presentata in modo molto solenne, ho visto ho testimoniato che è Lui, Aftos Estin, è Lui il Figlio di Dio. Anche qui è molto interessante, perché Figlio di Dio può avere diversi significati. In Giovanni stesso, vedremo tra un po', versetto 49, capitolo primo, come Figlio di Dio, come
moltissimi riconoscono, è un titolo messianico. Tu sei mio figlio, il re, un titolo messianico. Però in Giovanni non è solo questo. In quel passo, molto probabilmente, perché si dice tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Le due cose stanno insieme, non sono due cose diverse. È come si dicesse tu sei il re di Israele. Però in altri passi figlio di Dio ha un valore, e probabilmente qui è così, ha un valore superiore. Non è solo un titolo messianico, indica un rapporto speciale col Padre. Come dice la testimonianza del Battista, qui era prima di me. Qui figlio di Dio, come nel prologo, probabilmente significa che è preesistente, è divino. Quindi è molto interessante vedere anche le stesse espressioni sono cresciute, mantengono certi significati, non è che li vengono cancellati in certi testi, però lo stesso termine, per esempio al capitolo 20 di Giovanni, no? Alla prima finale, versetto 31, perché crediate che è il Messia, il figlio di Dio. È chiaro che là figlio di Dio riassume tutto il percorso, e non è solo un titolo messianico, è molto di più, è un titolo divino, figlio di Dio a quel punto.